L'incontro di Ferragosto sull'Ucraina sarà solo conoscitivo e non è una vittoria personale di Putin. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio risponde a Zelensky, che oggi farà una chiamata con Trump, i leader europei e quelli della NATO in vista del vertice in Alaska. Gaza e in Egitto riprendono i negoziati indiretti tra Hamas e Israele. Il Cairo lavora con Doha e Washington per arrivare a una tregua di 60 giorni. Nuovo monito dell'OMS di 24 paesi. Nella striscia è in corso una carestia sotto i nostri occhi. Dobbiamo fermarla. Ex Ilva, governo ed enti locali firmano un'intesa sulla decarbonizzazione dell'acciaieria, ma senza decidere tempi e modi della riconversione ecologica. La discussione viene rimandata dopo il 15 settembre, critiche dai sindacati e dalle associazioni di Taranto. Caso urbanistica a Milano, la procura impugnerà in Cassazione la revoca degli arresti a due indagati decisa dal Tribunale del Riesame. Domani l'udienza sui ricorsi presentati da Tancredi e Marinoni. L'accusa deposita nuove chat tra l'ex assessore all'urbanistica e Manfredi Catella. Per i PM confermano l'asservimento del pubblico agli interessi privati. Sarà la procura dei minori a valutare il caso dei quattro ragazzini fermati per la donna investita e uccisa con un'auto rubata a Milano. Hanno tutti meno di 14 anni e per questo non sono imputabili. La destra strumentalizza la tragedia, Matteo Salvini evoca le ruspe, speculazioni vergognose, replica il Comune di Milano. 7:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che nelle ultime ore gruppi di soldati russi sono riusciti ad avanzare di una decina di chilometri, sfondando diversi punti sul fronte del Donbass. Mosca sta cercando di ottenere risultati sul campo in modo da consolidare la sua posizione prima del vertice di Ferragosto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Un incontro puramente conoscitivo, secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, che nega che quello previsto ad Anchorage in Alaska tra due giorni sia una vittoria personale per il presidente russo, come invece aveva affermato Zelensky. Escluso dal vertice tra russi e statunitensi, il leader ucraino parlerà oggi con Trump e il suo vice, J.D. Vance, durante una chiamata a cui parteciperanno anche i leader dell'Unione Europea, inclusa Giorgia Meloni e il segretario della NATO Rutte. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Zelensky sta provando il tutto per tutto per evitare che l'incontro di venerdì tra Trump e Putin si trasformi nella pietra tombale delle aspirazioni ucraine per la tregua. Oltre a ribadire che bisogna definire posizioni che non consentano alla Russia di ingannare ancora una volta il mondo, il presidente ucraino ha chiamato a raccolta tutti gli alleati per il summit di oggi, che si riunirà in videoconferenza con Trump, il suo vice J.D. Vance, il segretario generale della NATO Mark Rutte, i vertici dell'UE e i leader dei principali paesi del vecchio continente. Gli europei a Kiev vogliono provare a convincere Washington che non si può scendere a compromessi con la Russia, perlomeno non ai compromessi che sono emersi in questi giorni, ovvero la cessione dell'intero Donbass al Cremlino, nonostante sul campo gli ucraini ne controllino ancora il 30%. Probabilmente da Kiev comunicheranno a Trump che sono favorevoli a un congelamento delle attuali linee del fronte, diversamente da quanto avevano dichiarato nei mesi scorsi, a condizione di avere chiare garanzie di sicurezza e continue forniture di armamenti. Ma in attesa del vertice in Alaska, lo Stato Maggiore russo ha evidentemente emanato l'ordine di avanzare in massa a ogni costo. Nell'area di Dobropilia, vicino a Pokrovsk, i russi sarebbero riusciti a penetrare con un blitz di circa 10 chilometri. Si tratta di posizioni non consolidate, ma l'intenzione di mettere pressione ai difensori in vista dell'apertura delle trattative è evidente.
Sono ripresi i negoziati per cercare di raggiungere una tregua nella striscia di Gaza. Hamas ha confermato che una sua delegazione è arrivata al Cairo per dei colloqui indiretti con Israele. Il ministro degli esteri egiziano ha dichiarato che l'Egitto sta collaborando con Qatar e Stati Uniti per raggiungere un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni. Intanto due persone sono state uccise ieri sera in un bombardamento su Gaza City da parte dell'esercito israeliano, che negli ultimi giorni ha intensificato gli attacchi nell'area. E oggi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta sulla situazione catastrofica nella striscia devastata dalla fame. Ieri 24 paesi, tra cui 17 stati dell'Unione Europea, hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui dicono che a Gaza una carestia sta avvenendo davanti ai nostri occhi e che è necessaria un'azione urgente per fermare e invertire questa situazione. Abbiamo chiesto un commento ad Alessandro Migliorati, che coordina le attività di Emergency a Gaza.
Noi nella nostra clinica trattiamo bambini malnutriti, al momento ne abbiamo in trattamento circa 70, quindi la carestia è evidente, ma è chiaro che in quel momento è un segno che la catastrofe è già avvenuta e che per quanto questo appello sicuramente possa fare piacere, nel senso che sicuramente è una spinta a determinate tipi di autorità, è in ritardo, è un appello che arriva quando la cosa sta succedendo, quando sono già morte più di 100 persone per malnutrizione, che è una cifra altissima per morire di malnutrizione, perché morire di fame dal punto di vista del corpo umano è una cosa che comporta tempo, e qui è avvenuta veramente in maniera lenta e dolorosa, quasi come una tortura proprio, e quindi sicuramente le pressioni internazionali per porre fine a questa cosa, più che ben volute, siamo in ritardo, inutile dirlo, siamo in gravissimo ritardo. La cosa che sicuramente sta procurando più danno è il fatto di vivere in tenda a 40 gradi con un'umidità del 70-80% senza nessun tipo di trattamento igienico, perché anche questo non viene fatto entrare, e questa cosa ha delle conseguenze devastanti sulle condizioni di una popolazione. Ha rispinto veramente indietro la storia di 100 anni.
Cancelliere tedesco Friedrich Merz governa la Germania da 100 giorni, ma ha ben poco da festeggiare. Gli ultimi sondaggi dicono che la prima forza politica del paese è l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland, che ottiene il 26% dei gradimenti. La coalizione di governo, formata dai conservatori della CDU-CSU e dai socialdemocratici, raggiunge complessivamente il 37%, e per il 67% degli intervistati il lavoro fatto finora da Merz non è soddisfacente. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore da Berlino.
La decisione forse più importante presa finora dal governo di Friedrich Merz è stata quella del pacchetto straordinario dal valore di 480 miliardi di euro, con il quale la Germania chiude definitivamente la discussa era della disciplina di bilancio a favore di una massiccia campagna di investimenti. Questi confluiranno però in buona parte nel riarmo del paese, nell'ammodernamento dell'esercito, nella costruzione di nuove autostrade e un pochino anche nell'ammodernamento della rete ferroviaria. Il nuovo cancelliere cristiano democratico non dà invece molto peso alla svolta energetica e ambientale avviata dal precedente governo rosso-verde di Olaf Scholz, e in politica migratoria ha promosso un giro di vite piuttosto pesante con la reintroduzione dei controlli alle frontiere, il respingimento ai confini dei richiedenti asilo e il rimpatrio di profughi anche in paesi a rischio come l'Afghanistan. Quella avviata da Merz è in generale una svolta politica molto conservatrice, un po' bigotta e rivolta ad una visione un po' angusta e all'antica della società. Nulla di veramente drammatico in grado di limitare diritti civili e democratici, ma tante piccole iniziative e misure dal sapore decisamente acerbo. Il rifiuto da parte della nuova presidente cristiano-democratica del Parlamento di issare ad esempio la bandiera arcobaleno sul Palazzo Federale a Berlino, i piani per la reintroduzione del servizio militare obbligatorio, la bocciatura di una candidata giudice alla Corte Costituzionale, bocciata perché giudicata come troppo filo abortista. Una nota positiva è stata invece quella dell'annuncio della sospensione parziale delle esportazioni di armi ad Israele, annunciato da Friedrich Merz qualche giorno fa, ma nel frattempo anche relativizzata. Il bilancio dei suoi primi 100 giorni di lavoro, insomma, non è molto entusiasmante. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
Veniamo in Italia per parlare dell'ex Ilva. Governo ed enti locali ieri hanno firmato un'intesa sulla decarbonizzazione delle acciaierie di Taranto, ma il documento non indica né tempi né modi per il passaggio alla produzione con forni elettrici. Le parti convocheranno una nuova riunione dopo il 15 settembre. Per il ministro Urso la firma è una svolta, soddisfatto anche il presidente di Confindustria Orsini. I sindacati invece bocciano l'intesa, così come le associazioni per la tutela dell'ambiente e della salute di Taranto. Ascoltiamo il servizio della nostra collaboratrice, Valentina D'Amico.
Non è stato siglato l'accordo di programma sul destino dell'ex Ilva ieri al Ministero delle Imprese e Made in Italy, ma solo un'intesa tra le istituzioni sulla decarbonizzazione dello stabilimento. Riguardo ai tempi e alle modalità di attuazione non c'è traccia. Si rinvia tutto a dopo il 15 settembre, quando scade il bando di vendita dell'ex Ilva. Eppure il ministro Urso è soddisfatto: per la prima volta nella storia dello stabilimento, governo nazionale, regione ed enti locali hanno trovato un'intesa per affrontare insieme una sfida decisiva per la siderurgia nazionale e l'intero sistema industriale del nostro paese, ha dichiarato al termine di oltre 6 ore di negoziato, incassando anche la firma del sindaco di Taranto Piero Bitetti, ciò che ha lasciato molti a bocca aperta. Duri sindacati che bocciano l'intesa perché apre scenari deleteri, dicono, dividendo i vari stabilimenti del gruppo in diverse realtà con un impatto industriale che metterebbe in discussione la stessa capacità produttiva dell'azienda e inevitabili ricadute occupazionali fino a un totale di circa 18.000 persone tra dipendenti diretti e dell'indotto. Contrario all'intesa anche il fronte ambientalista, perché si parla di obbligo per i nuovi acquirenti di realizzare forni elettrici al posto degli altoforni gradualmente, e intanto l'aria a caldo, denunciano, continua a funzionare e la salute resta ostaggio dei tempi e delle scelte di chi da decenni antepone la produzione all'ambiente. Il 20 agosto è convocata un'assemblea pubblica davanti alla prefettura di Taranto che si attende molto partecipata.
Caso urbanistica a Milano, la procura impugnerà in Cassazione gli annullamenti di 2 arresti decisi ieri dal Tribunale del Riesame. Sono invece state rinviate a domani, giovedì 14 agosto, le udienze sui ricorsi di Giuseppe Marinoni e di Giancarlo Tancredi, entrambi agli arresti domiciliari dallo scorso 31 luglio. L'accusa ieri ha depositato nuovi materiali. Tra i documenti ci sono le trascrizioni di chat che ribadiscono quanto fossero stretti e colloquiali, secondo i PM, i rapporti tra la giunta di Milano e il costruttore Manfredi Catella, al servizio del nostro collaboratore Andrea Siravo.
Sull'urbanistica la procura di Milano sbatte contro il tribunale del riesame che ha annullato ieri gli arresti per l'immobiliarista e patron di Bluestone Andrea Bezziccheri, che ha lasciato San Vittore dopo 12 giorni, e dell'architetto ed ex componente della commissione paesaggio Alessandro Scandurra, uscito dai domiciliari. Sono state invece rinviate domani le udienze per l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi e l'allora presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, uno slittamento chiesto dalle loro difese per studiare i nuovi atti depositati dai PM, come le chat trovate nei cellulari degli indagati nelle perquisizioni di metà luglio, scambi di messaggi tra Tancredi e il re del mattone Manfredi Catella e di quest'ultimo con il direttore generale di Palazzo Marino Cristian Malangone. In una chat con tutti e tre del marzo 2024 Tancredi scrive a Catella: ma mi confermi assessore? Risponde Catella: voi siete i best ever, i migliori di sempre, se volete vi faccio da segretario. Commenta Malangone: me lo tatuo sulla schiena. Per i PM Tancredi è consapevole del fatto che grazie alla sua azione gli interessi di Coima vengono massimizzati, tant'è che ironizza su una sua riconferma da parte di Catella come se fosse il sindaco di Milano. C'è poi, come anticipato da Repubblica, la chat di Catella con Beppe Sala. Parlando del progetto sul Pirellino, il fondatore di Coima si lamenta con il sindaco per l'inserimento della quota di edilizia sociale, una decisione che per Catella è la dimostrazione di Palazzo Marino di un atteggiamento incomprensibilmente ostile rispetto all'impegno e al lavoro che stiamo dedicando per raggiungere risultati attenti e sensibili a contribuire all'interesse della città. Ba e super ba.
Sarà la procura dei minori a valutare il caso dei 4 ragazzini fermati per la donna investita e uccisa con un'auto rubata a Milano. Sono italiani di origini bosnia che hanno meno di 14 anni e per questo non sono imputabili. Sono stati rintracciati in un accampamento in un'area privata nella periferia sud della città. Diversi esponenti del governo hanno strumentalizzato l'accaduto, Matteo Salvini ha evocato i campi Rom e le ruspe, chiamato in causa Sala e le sinistre, nella sua replica il sindaco ha parlato di speculazioni vergognose. Lamberto Bertolè è l'assessore al welfare del Comune di Milano.
Le tragedie a volte rischiano di essere appunto strumentalizzate, si solleva un gran polverone fino alla tragedia successiva e alla nuova polemica. Ecco, questo non è utile. Bisogna invece, nel rispetto anche del dolore delle persone coinvolte, aprire un'attenzione, una riflessione sempre più forte al bisogno di investire in prevenzione, in educazione, in servizi di prossimità. Noi abbiamo anche un lavoro di rete importante fatto col terzo settore, con le nostre reti di contrasto alla povertà educativa dei minori, che cerca di agganciare sul territorio situazioni di fragilità al di là della provenienza etnica e delle persone, quindi è un lavoro che vale per tutte e per tutti e credo che la strada sia questa, lavorare sul territorio per intercettare precocemente le situazioni. Questa è la sfida più importante. Noi abbiamo degli operatori specializzati che da anni si dedicano a questo lavoro, non è facile, a volte il clima anche di sospetto, un po' di razzismo, di pregiudizio attorno a loro ovviamente rende più difficili i percorsi di inclusione, è un lavoro complesso che richiede tempo, non ci sono bacchette magiche ma serve tanto lavoro quotidiano degli operatori sociali per appunto accompagnare soprattutto i bambini e le bambine a percorsi di maggior inclusione con maggiori opportunità.
In Alta Val Venosta un lupo è stato ucciso dal corpo forestale su indicazione del presidente della provincia autonoma di Bolzano. Il 30 luglio scorso aveva autorizzato l'abbattimento di due lupi dopo le predazioni di alcune pecore e di una capra lasciate libere in alpeggio nelle scorse settimane. È da 50 anni che non accadeva una cosa del genere, cioè che un provvedimento pubblico di un ente autorizzasse l'abbattimento. E la denuncia di Domenico Aiello, responsabile per la tutela giuridica della natura, per il WWF Italia.
Noi stiamo assistendo ormai da anni ad un aumento dei conflitti perché le amministrazioni locali non hanno investito in metodi di prevenzione e convivenza, e quindi promozione della convivenza fra le comunità e la fauna selvatica. Una convivenza che ovviamente non è idilliaca, può avere degli aspetti problematici, ma per questo è necessario formare, finanziare. Invece è molto più semplice gettare, come dire, benzina sul fuoco e far illudere poi gli allevatori in questo caso, perché ovviamente l'abbattimento di un lupo, che sono due quelli autorizzati a caso, non cambierà nulla rispetto all'impatto che questi animali avranno su quei capi di bestiame. Nulla cambierà. Quindi continueranno ad attaccare. Se invece si investe in prevenzione, la situazione cambia. E questo, tra l'altro, sono gli aspetti più problematici di questo provvedimento di abbattimento, che segue una marea di precedenti molto simili, che sono tutti incentrati sull'assenza di una vera valutazione analitica, diciamo, degli strumenti di prevenzione e della loro efficacia messi in atto.
Sguardo al meteo per le prossime ore. Oggi sono 16, le città da bollino rosso per il gran caldo in Italia. Le temperature avvicineranno, in alcuni casi supereranno i 40 gradi. Soleggiato, poco nuvoloso su tutte le regioni. Possibile qualche breve temporale sui settori montuosi del centro-nord e in Campania. Luisa Nannipieri e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 7:47 minuti, le notizie tornano alle 8:30. Grazie per l'ascolto e buona giornata.